benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria,
Vergine fedele, prega per noi. In questo penultimo sabato della catena di quest'anno 2006-2007, dedicata a Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede, donna che ama, come l'ha definita il Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Deus Caritas Est. Siamo giunti veramente, per così dire, al punto germinale di tutto il discorso, la fede di Maria. Ne abbiamo parlato in trasversale diverse volte, così come della sua speranza e della sua carità. Ma la fede è la radice fondamentale che ci collega e ci innesta a Cristo per portare frutti di carità, perché senza la fede non si può fruttificare nell'amore. Ora, questa sera abbiamo la gioia di avere tra noi il padre Fabrizio Bosin del Marianum, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, professore anche al Teresianum, professore alla Pontificia Università di Propaganda Fide, quindi anche lui espertissimo soprattutto della teologia tedesca e quindi delle matrici da cui il Papa nostro Benedetto XVI attinge la sua primitiva linfa, lui stesso parte di questa scuola. Padre Fabrizio, in tedesco, laureato a Innsbruck, ha prodotto la sua tesi dottorale sul massimo esponente della teologia preconciliare, su Romano Guardini, il quale ha sconvolto un pochino il mondo, mi ha influito sul Vaticano II nel 1956, se non erro, con la pubblicazione del suo celeberrimo, piccolo ma grande testo, La fede di Maria. Ed è da lì che è nato il nuovo modo di contemplare la figura di Maria, che il Vaticano II ha fatto sua attraverso Monsignor Philips e gli altri collaboratori, redigendo, per così dire, un anagramma della Vergine, una biografia della Vergine attraverso i testi santi, ma centrandola sul tema della fede e dell'ancillarità. L'ancilla Domini, la creatura che ha percorso il cammino della fede. Padre Fabrizio Bosin, questa sera, dopo averci dato in mano i testi, perché altrimenti non possiamo seguirlo sufficientemente, ci tratterà appunto della fede di Maria nel pensiero di alcuni teologi moderni. Grazie Padre Fabrizio, siamo un piccolo cenacolo questa sera, ma l'importante non è essere molti, quanto essere attenti a ciò che tu ci dirai.
Dal Vangelo di Luca. quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata è colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Ringrazio Padre Ermanno, tutte voi sorelle presenti per questo momento molto semplice, familiare di riflessione che io ho anticipato sul programma, questa carrellata da voi svolta, e vi ringrazio anche per avermi dato la possibilità di anticipare. Il tema che io cerco di trattare oggi riguarda appunto la fede di Maria. Abbiamo ascoltato il brano di Luca, che sicuramente credo che sia centrale per comprendere il ruolo di questa donna ebrea alla quale il Signore, per la nostra salvezza, ha fatto doni grandi. E forse il dono più grande è quello di avere sostenuto la sua fede, la sua incomprensione, la sua dedizione, per poi, ricordiamoci che l'altro brano da legare a questo è quello del Cenacolo. Il Kerigma fondamentale, voi sapete, del Nuovo Testamento ha come centro la morte e risurrezione di Gesù. Attraverso questo momento viene riletta tutta la storia precedente, soprattutto la storia di Gesù, e quindi anche la storia su Maria. I due momenti centrali sono sicuramente l'annunciazione vista in prospettiva cristologica, però per quello che riguarda Maria la visitazione, dove appunto viene riconosciuta la fede della Vergine, per poi vederla, ma solo alla fine, dopo la risurrezione di Gesù, integrata pienamente nella nuova comunità dei credenti in Gesù Cristo. E così tutti i misteri mariani dovrebbero muoversi, vedete, tra queste due polarità: la fede di Maria, che oggi un autore ce lo fa molto vedere, guardate che è una fede ebraica, inizialmente è la fede nelle promesse di Yahweh. Spesso noi lo dimentichiamo, ma Maria è e resta ebrea, pur essendo poi nel Cenacolo, la vediamo sicuramente nel riflettere e ricomprendere tutta la storia del suo figlio, la storia in fondo anche del suo popolo, e quindi sicuramente, come si dice spesso, prima cristiana e via dicendo. Prima di iniziare la lettura lenta, tranquilla, se vogliamo anche dialogica, se ci sono delle cose, ci hanno tutti il libretto? Se manca, ce ne ho ancora alcune copie qui, perché è così un qualcosa che vi può aiutare. Ecco, volevo introdurre brevemente una cosa. Sì, il mio è un lavoro anche teologico, però questa sera vorrei che sia più così di testimonianza, di ascolto, di sentire dei grandi maestri che hanno riflettuto sulla fede di Maria. Io introdurrò brevemente alcune linee essenziali di questi teologi, per poi leggere, eventualmente non sempre io, chiederò al padre Ermanno o a qualche suora di alternarmi anche nella lettura di questi teologi, così, molto familiarmente. Però ci tenevo a introdurre una cosa. Da sempre la riflessione su Maria, a partire dai testi del Nuovo Testamento, sentiremo Guardini, che giustamente il padre Ermanno dice nel 54, pubblica il suo breve scritto su Maria, e vi ho riportato quello che dice Guardini, possono sembrare parole molto dure, ma in fondo nascevano da una sua grande passione per ridire le verità della fede, compresa quella di Maria, in un tempo in cui, per esempio, l'accesso alla parola di Dio a volte non era così forte e accentuato. E quindi noi partiamo da riflettere su Maria partendo dalla scrittura, certamente con l'ausilio dei padri della tradizione. Tuttavia, se uno guarda bene scritti seri, studi seri, la riflessione su Maria si muove sempre come il movimento di un pendolo che oscilla, e questo è il limite, purtroppo a volte in maniera esasperata, quasi che un movimento escluda l'altro e rimanga polarizzato da una parte, in fondo riflettendo i due poli dell'identità di Gesù di Nazaret, la sua umanità e la sua divinità. Ricordiamoci che Maria, bisogna leggerla, almeno nel Nuovo Testamento, in filigrana quello che è il mistero del figlio e dell'annuncio del figlio sul regno di Dio. Quali sono questi due poli, appunto, la divinità e l'umanità di Gesù? Che poi, lo dico molto banalmente, semplicemente, almeno la mia materia di insegnamento è anche la cristologia, e insomma, se guardiamo i primi secoli del cristianesimo, gli scritti, abbiamo queste due cristologie che a mio avviso non sono assolutamente inconciliabili fra di loro, ma sono integrative, accentuano una parte maggiormente nel rafforzare il discorso della divinità di Gesù. Si può parlare di cristologia dall'alto, ma sono sempre termini molto riduttivi, questi slogan, ma lo si fa per capirci meglio a volte. Questa cristologia dall'alto, che parte, pensate, da Giovanni, la preesistenza del Verbo, l'incarnazione. E vedete, in questa scia i dogmi cristologici, che poi hanno un riflesso, una ripercussione fondamentale sul dato umano, teologico umano e mariologico, quindi, ecco, rientrano perfettamente in questo quadro che, ricordiamoci, è la riflessione da parte della Chiesa e dei padri alla luce del Kerigma, alla luce dell'annuncio di Gesù morto e risorto, in cui si rilegge quindi la storia di Gesù, e questa storia di Gesù che inizia fin dall'inizio dei tempi. E quindi, in questo quadro, Maria è prevista, Maria è preparata, Maria è sostenuta in questa storia che è una storia di amore. L'altro polo si sofferma e accentua maggiormente l'umanità di Gesù, i misteri della vita di Gesù, per intenderci come un po' i sinottici puntualizzano, diciamo, questa vita di Gesù, i suoi incontri, i suoi miracoli, i suoi grandi discorsi, discorsi che a volte sono forti, irrompono in un contesto storico, culturale e religioso e a volte lo sconvolgono, lo vogliono scuotere, perché voi sapete, centro della predicazione, del messaggio di Gesù è questa instaurazione, questo regno di Dio che per certi aspetti non è altro, lo dice anche il Papa nel suo testo, Dio stesso. Il fatto che Dio vuole essere nostro amico e Signore, vuole essere al centro della nostra quotidianità, al centro della storia e degli avvenimenti degli uomini. Questa è la modalità in cui si accentua appunto l'umanità di Gesù. E questa umanità è vera, è vera, è fatta di fragilità. È fatta di passione, di sofferenza, ma anche di profonda libertà. La libertà di un uomo che si è donato totalmente a Dio e a tutti noi. Voi mi direte, certo, perché Dio? Sì, ma il dono resta. La libertà di Gesù resta intatta e nasce da questa sua profonda comunione con il Padre. E forse questo è il modello in cui io innesterei, e mi risulta più facile parlare anche della fede di Maria. Fede di Maria che, a mio avviso, deve essere anch'essa legata al cammino profondamente umano, religioso, ecco, autenticamente religioso di Maria. Ecco, Maria, io lo dico sempre, in questo riveste molto un dato anche della fede religiosa ebraica. Io sono un po' di quelli che sostengono che il cristianesimo distrugge molti elementi del religioso, distrugge, li corregge. Il cristianesimo è sì una religione, ma fino a un certo punto. È un incontro, è una continua conversione, è un qualcosa in cui centrale l'evento è l'avvenimento di salvezza che ci riguarda continuamente, quotidianamente. Ecco, Maria ha da una parte, che cosa? Memoria di tutte le attese della sua fede, che è la fede ebraica, e nello stesso tempo, vedete, coerentemente però pensate allo sconvolgimento di vedere queste attese o certi modelli che vengono compiuti, ma nello stesso tempo anche messi in discussione dal suo figlio Gesù. Quindi, in questo senso io leggerei il pellegrinaggio della fede di Maria, uno dei temi più cari, dove Maria sopporta sia un cammino fortissimo e precedente che per noi cristiani è indispensabile, è la fede di Israele, con tutte le sue usanze, costumi. Qui non entriamo adesso nel collocare Maria in quale giudaismo, ma sarebbero temi interessantissimi, difficili, anche complessi, e nello stesso tempo vedete l'apertura a un qualcosa di nuovo. Un Gesù che è suo figlio, ma lo vediamo, pensate a Marco, in cui non c'è, quando ci sono le famose espressioni o in Marco che c'è fra me e te, donna, non è che ci sia condanna da parte di Gesù verso la madre, ci mancherebbe, ma rimanda sempre a una distanza, a un fattore di novità. Non lo capiscono i suoi discepoli, non lo capisce neanche la madre. Perché? Perché è un procedere. Ripeto, bisogna essere, lasciarsi sconvolgere dal Signore per poter, non dico capire, ma almeno aprire il nostro cuore ad una comprensione di vita nuova. Al di là, vedete, delle specificazioni teologiche, credo che per evitare le tante unilateralità che ci sono a volte nel parlare del tema della fede e di Maria stessa, ecco, iniziamo ora questa carrellata di questi autori che io ho scelto qui in queste giornate, che mi sembrano molto interessanti. Però una cosa vorrei, iniziamo con delle domande, poi sentiremo questi autori e vedremo se avranno risposto. Ma il cammino procede. Quali sono le domande che ci dobbiamo porre di fronte a un tema così delicato e complesso? Fede di Maria, quale fede? In chi? In che cosa ha creduto Maria? È fede nel senso appunto ebraico del termine? Da un lato è vero. Maria, pensate, viene descritta come appartenente agli Anavim, ai poveri del Signore, al resto fedele di Israele, a coloro che hanno sempre mantenuta viva, vedete, questa attesa anche messianica. Ma nella tradizione cristiana si dice che Maria è la prima redenta. Un brutto termine, la prima cristiana, prima nel senso, attenzione, prima con la prima comunità dei cristiani, dei credenti in Gesù. In fondo Maria, se è parte, è un, possiamo dire, un elemento importante della fede, della devozione di noi cristiani cattolici, ma non solo, non solo, sia dei nostri fratelli ortodossi, e pensate voi, lo testimoniano molti di questi autori che sono di fede protestante, anche per i nostri fratelli evangelici. Bene, che dimensione ha questa fede cristiana? Possiamo chiamarla così di Maria? È fede in Yahweh? O è fede nel Dio di Gesù Cristo? Domande cruciali, perché a scuola molto spesso, insegnando anche l'urbaniana in un contesto interreligioso molto forte, la domanda alla quale continuamente sono di fronte alla quale mi devo imbattere è: ma c'è differenza tra il Dio dei nostri fratelli ebrei e il Dio dei cristiani e il Dio di Gesù? Guardate che rispondere non è facile. Certo, possiamo dire sommariamente no, non c'è differenza, ma se poi uno va a vedere bene, ci sono sicuramente, da un lato non possiamo rinunciare a un'identità di fede cristiana che voi sapete bene ha due capisaldi, il mistero dell'incarnazione, che è la via di accesso al mistero del Dio trinitario, cosa che spesso dimentichiamo. Il Dio di Gesù è Padre, Figlio e Spirito. E quindi questo voi sapete che si può conciliare anche con una fede monoteista forte, ma fino a un certo punto. E Maria quindi? Maria, guardate, e questo è grande, paradossalmente può riconciliare. Può essere un motivo di mantenere questa tensione che c'è e può esserci di aiuto non solo per noi, ma anche per i nostri fratelli ebrei, per certi aspetti anche per il mondo musulmano. Non tratterò questo aspetto, ma sarebbe interessante. Ecco, quale fede? Varie risposte, accentuazioni diverse anche nel modo di definire la fede, non solo... ci sono autori che daranno, vedremo, risposte diverse. Tuttavia una cosa emergerà da tutti questi autori. La fede di Maria rimanda sempre, e deve essere sempre così quando si parla di fede, unicamente a qualcuno che è più grande di noi, a Dio. E credo che ella ci guida alla scoperta, per mezzo dell'insegnamento di Gesù, a qualcosa di inaspettato del volto di Dio. Gesù ci ha rivelato, Harnack parlava di un Dio straniero, forse il termine è un po' vago, però c'è qualcosa di vero in questo. Ci ha rivelato un volto estremamente forte, carico di amore, carico di responsabilità, anche carico di mistero, perché il mistero resta nell'essere di Dio. Ecco, Maria, pensate, ha mantenuto con la sua vita, con il suo sì, con la sua dedizione, con i suoi silenzi, con le sue paure, con le sue aspettative, e ne sappiamo poco, perché i Vangeli non ci dicono molto, però quel poco, guardate che è grandissimo. Maria ha sostenuto questa fede, o queste fedi, le ha fatte proprie. Le ha, se vogliamo, non dico confuse o mischiate, ma le ha mantenute con una forza e una sensibilità tutte femminili. Ed è per questo che anche i nostri fratelli ebrei riconoscono in lei la grandezza della sua fede. Bene, iniziamo allora la lettura. Adesso vediamo quanto tempo ho, fino alle 5, più o meno, sì? Ecco, quindi dedichiamo ora questo tempo alla lettura, alla proposta di questi brani. Il primo autore che io propongo, vedete, è Dietrich Bonhoeffer. Credo che molte di voi lo abbiano sentito nominare, un teologo luterano, allievo dei più grandi teologi del Novecento protestante, penso a Harnack, Barth, Bultmann, è stato un uomo estremamente intelligente che è riuscito ad andare anche al di là delle polarizzazioni di questi teologi, di questi mostri sacri, esponenti della teologia liberale, teologia dialettica. È stato professore all'Università di Berlino. Ed è interessante che, come tutti i grandi teologi del Novecento, ha dedicato molta della sua attività alla formazione dei giovani. Non è stato chiuso nelle accademie, ma si è dedicato fin da subito, dopo la sua ordinazione a pastore, alla formazione di giovani pastori nel seminario protestante di Finkenwalde. E una cosa che fa grande Bonhoeffer, al di là della sua produzione teologica vasta, complessa, importantissima, è diciamo, la dimensione anche testimoniale della sua fede. Un teologo che ha saputo unire testimonianza, lavoro concreto, direi politico nel più alto senso della parola, dove il politico vuol dire non rinunciare a testimoniare Gesù in un contesto sociale, politico, drammatico come quello della Germania nazista. Infatti nel 1933 Bonhoeffer chiaramente diventa uno dei leader di quel movimento protestante, voi sapete, chiamato la Chiesa Confessante, la quale si oppose con grande forza all'altra parte protestante chiamata i Deutsche Christen, che invece, purtroppo, ahimè, sbagliando, videro nell'ascesa del nazismo un qualcosa di positivo. E Bonhoeffer e altri, compresi Barth e Bultmann, si opposero con forza, dicendo che questo era un qualcosa che tradiva il Vangelo e la Chiesa stessa. E questo Bonhoeffer lo pagò con la propria vita, sino alla fine, nel 1943, fu arrestato dalla Gestapo e, pensate, 2 anni rinchiuso, continuamente sballottato in carcere, fino, sembra che l'ordine venne da Hitler stesso, impiccato l'8 aprile del 1945 nel campo di concentramento di Flossenbürg, vicino a Berlino. In questo Bonhoeffer può essere considerato un martire della Chiesa cristiana. L'opera che io prendo è molto bella, sono le omelie che lui teneva ai giovani pastori del seminario, dove lui era appunto formatore, sono le omelie dell'Avvento del 1933 e prende in esame soprattutto il Magnificat. Scrive Bonhoeffer: questo cantico di Maria è il più antico cantico dell'Avvento, al tempo stesso è il più appassionato, il più impetuoso, si potrebbe quasi dire il più rivoluzionario cantico di Avvento che mai sia stato cantato. Non è la Maria dolce, tenera, sognante, quella a cui una certa iconografia ci ha abituati a parlare qui, ma una Maria appassionata, piena di trasporto, fiera, entusiasta. Non c'è nulla qui dei dolci, melanconici o perfino giocosi accenti di certi nostri inni di Natale, ma un canto duro, forte, inesorabile, di troni che crollano e di signori di questo mondo umiliati, di potenza divina e di impotenza umana. Sono gli accenti che contraddistinguono le profetesse dell'Antico Testamento, Deborah, Giuditta, Miriam, a rivivere qui sulle labbra di Maria. Maria, colei che è afferrata dallo Spirito. Maria che, obbediente e umile, lascia che in lei si compia ciò che lo Spirito le ordina. Maria che fa spazio allo Spirito là dove egli vuole. Ecco che, ricolma di questo spirito, parla della venuta di Dio nel mondo, dell'avvento di Gesù Cristo. Meglio di chiunque altro, essa sa cosa significa attendere Cristo. Lo attende diversamente da qualunque altro essere umano. Lo attende come madre. Egli le è più prossimo che a chiunque altro. Ed essa sa del mistero della sua venuta. Sa dello Spirito che è qui all'opera, sa del Dio Onnipotente che compie il suo miracolo. Sperimenta di persona nel proprio corpo che è per vie prodigiose che Dio viene all'uomo, che egli non agisce secondo le opinioni e le vedute umane, che non segue le vie che gli uomini gli vogliono prescrivere, ma che la sua via resta, al di là di ogni comprensione, al di là di ogni prova, libera e sovrana. Là dove la ragione si scandalizza, dove la nostra natura si rivolta, dove la nostra pietà di uomini religiosi si tiene pavidamente a distanza, proprio là Dio ama essere. Là egli confonde la ragione dei sapienti e provoca la nostra natura e la nostra religiosità. Là egli vuole essere e nessuno glielo può impedire. Solo gli umili gli prestano fede e si rallegrano che Dio sia tanto libero e tanto sovrano da fare miracoli là dove l'uomo dispera, da compiere meraviglie là dove l'uomo è piccolo e insignificante. Sì, questo è il miracolo dei miracoli, che Dio ami ciò che è piccolo. E in un altro passaggio, scusate, e continua: Dio ha guardato la piccolezza della sua serva, Dio nella piccolezza, questa è la parola rivoluzionaria e appassionata dell'Avvento. E continua Dietrich Bonhoeffer: ecco Maria, anzitutto la moglie del carpentiere, noi diremmo la povera donna di un operaio, sconosciuta, insignificante agli occhi degli uomini. Proprio nella sua insignificanza, nella sua piccolezza agli occhi degli uomini, viene fatta oggetto dello sguardo e dell'elezione di Dio, per essere madre del Salvatore del mondo. Non in virtù di qualche suo pregio umano, né per il suo pur grande timore di Dio, non a motivo della sua umiltà, e neppure di una qualsivoglia sua virtù. Chiaro qui l'accentuazione protestante del sola grazia, ma è forte, ma è anche vera per la vita di Maria, eh? Ma solo ed esclusivamente perché la condiscendente volontà di Dio ama, elegge e fa grande ciò che è basso, insignificante e piccolo. Maria, la donna austera e timorata di Dio, che vive nell'Antico Testamento e spera nel suo Redentore, l'umile donna di un operaio, la madre di Dio. Ed ecco Cristo stesso, Cristo nella mangiatoia. Dio non si vergogna della piccolezza dell'uomo, vi si coinvolge totalmente. Sceglie un essere umano, lo fa suo strumento e compie il suo miracolo là dove meno lo si attende. Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è perduto, ciò che è insignificante, reietto, ciò che è debole, spezzato. Quando gli uomini dicono perduto, egli dice trovato. Quando gli uomini dicono condannato, egli dice salvato. Quando gli uomini dicono no, egli dice sì. Quando gli uomini distolgono il loro sguardo con indifferenza o con alterigia, ecco il suo sguardo ardente di amore come non mai. Gli uomini dicono abietto, e Dio esclama beato. Quando giungiamo nella nostra vita al punto di vergognarci dinanzi a noi stessi e dinanzi a Dio, quando arriviamo a pensare che è Dio stesso a vergognarsi di noi, quando sentiamo Dio lontano, come mai nella nostra vita? Ebbene, proprio allora Dio c'è vicino come non mai. Allora vuole irrompere nella nostra vita. Allora ci fa percepire in modo tangibile il suo farsi vicino, così che possiamo comprendere il miracolo del suo amore, della sua prossimità e della sua grazia. Credo pagine bellissime quelle di Bonhoeffer, una riflessione come molti dei suoi testi. Vi inviterei andarvi a leggere quando avrete tempo Sequela, Sanctorum Communium, Vita Comune, che per noi religiosi fa molto bene, e il suo celebre testo Resistenza e Resa. Ecco, Bonhoeffer continua a essere uno degli autori più letti, più importanti, e la sua testimonianza di vita fino al martirio certifica, diciamo, la grandezza della sua opera. Il secondo autore, l'ha già nominato, è quello a me caro, già ne ho parlato in questa sede e quindi stasera riprenderò solo alcuni brevi pezzi, non leggerò tutto, è Romano Guardini, e non dico molto perché già lo feci qui sulla sua vita, l'importanza che egli ha avuto per il rinnovamento della teologia cattolica prima del Concilio. Su Maria Guardini non ha scritto molto, ma come spesso avviene per i grandi, a volte con piccoli contributi egli dà una svolta notevole. Insieme a Carraner, per la parte cattolica, è da considerarsi colui che approfondisce il recupero antropologico esistenziale della figura di Maria, partendo dalla scrittura e dalla tradizione, non tralascia nulla del cammino vivo, autentico della tradizione delle origini, tuttavia vuole rinnovare il linguaggio, il modo con cui noi ci accostiamo a comprendere l'identità, il ruolo e la vicinanza di Maria. A riguardo, non lo leggo, vi ho riportato quello che lui dice all'inizio della sua famosa opera La Madre del Signore, questa lettera che lui scrive a un amico, quelle parole che, ripeto, le leggerete per conto vostro, molto dure nel senso ma piene di una passione profonda, perché si ritorni a un riparlare di Maria in maniera forte, biblica, lui dice. Dove conclude, guardate che nella Bibbia si può trovare molto più di quanto certo si pensi, anche in riferimento alla figura di Maria. Parole profetiche, perché oggi i biblisti, ce lo dicono i nostri, al Marianum, Padre Serra e altri, nella Sacra Scrittura, anche nell'Antico Testamento, senza forzare le cose, certo, però possiamo trovare delle tracce importanti, importanti per approfondire anche il ruolo e la figura di Maria di Nazaret. Leggo quello che dice Guardini riguardo alla fede di Maria, è un altro passaggio celebre e famoso dove Guardini parla di questa fede pura. Attenzione, non c'è nulla di manicheo né di spiritualista in Guardini. Fede pura vuol dire, anzi, una fede drammatica, combattuta. È il tema famoso del pellegrinare della fede di Maria. Ma leggo l'autore stesso. Scrive Romano Guardini, è il messaggio dell'angelo a concludere il periodo della giovinezza di Maria. Ciò di cui tratta il racconto non è un'oggettivazione di una mera esperienza vissuta, come può scaturire da un'interiorità sovraesaltata. Nemmeno è l'espressione della credenza, ricorrente in molti modi nella storia della religione, nella nascita miracolosa di un Salvatore. Ciò che il racconto narra è un agire reale, concreto di Dio. Ciò che si esige da Maria è un passo che vada nell'impenetrabile, la fede pura. Sotto la guida di Dio, ella deve arrischiare il suo essere personale avventurandosi in qualcosa che è impossibile con presupposti puramente naturali. Con ciò ella deve fare quanto nella storia della rivelazione svoltasi fino ad allora il popolo eletto avrebbe dovuto fare continuamente, ma ha fatto di rado, avere una storia che scaturisca dalla fede. Si potrebbe dire che in Maria gli si dia ancora una volta la possibilità di essere ciò che, secondo il volere di Dio, sarebbe dovuto essere sempre. L'atteggiamento della fede che si esige da Maria è antico testamentario in un senso supremo. Non solo assenso a una dottrina, o sì pronunciato in rapporto a una realtà assoluta, Yahweh, o il vincolarsi a un ordinamento sacro, ma cognizione che Dio agisce qui ed ora, obbedienza verso la chiamata, un agire in conformità e un seguire entro l'ignoto. Ciò di cui si tratta, la redenzione, in verità deve ancora realizzarsi. E credere significa mettersi a disposizione di quell'avvenimento. Ma ciò per Maria equivale al tempo stesso al suo più personale destino di donna. Ella non crede solo con la sua interiorità religiosa, accanto alla quale il resto della sua vita segue le leggi generali, ma in questa fede riceve la forma stessa della sua esistenza umana e femminile. Di là viene la particolare purezza propria della Madre del Signore. Nell'ora dell'Annunciazione ella decide di esistere totalmente sulla base della fede. Fuori della fede, d'ora in poi, ella è nulla e tutto ciò che ella è atto di fede. Quando si parla della purezza di Maria, immediatamente si collega il concetto alla sfera sessuale e si vede in lei quella persona la cui forza intera d'amore e di vita si diresse con dedizione perfetta a Dio. Ciò è giusto, ma non dice abbastanza. Forse neppure quanto è più proprio. L'impressione di purezza singolare che promana da lei si radica nella modalità del suo esistere, nel fatto che la fede divenne puramente, semplicemente, la forma della sua vita personale femminile e la realtà che ella credeva divenne il contenuto della sua immediata esistenza, in una unità che era tanto grazia quanto naturalezza, tanto obbedienza quanto compimento, sia risposta attiva che bellezza. È complesso a volte il pensiero di Guardini, infatti nella sua opera poi elabora questa cosiddetta psicologia del credente, che non è psicologismo, è il tentativo di vedere come un'esistenza, un'umanità, si pone concretamente quando pone Dio al centro della sua vita. Si muove quotidianamente e dice: io c'ho Dio come centro, come ispirazione, come guida. Con questa modalità lui rilegge tutte le grandi figure, diciamo, della storia dell'umanità, della storia della salvezza, ma anche non credenti, grandi uomini che si sono posti, vedete, in questa apertura verso l'infinito. E lui rilegge con questo sguardo, diciamo, queste grandi figure, compresa quella di Maria. La carrellata adesso è densa, poi lentamente dopo iniziamo a... darò subito la voce appena che arriva la prima teologa, Basilea Schlink. Ora passiamo a Karl Rahner, un altro grande cavallo di razza della teologia del XX secolo, gesuita tedesco, uno, se non... ma questo è personale, il più grande dei teologi del secolo scorso, per ciò che ha fatto veramente per il rinnovamento della teologia sistematica e anche per quanto ha tentato di fare. Certo, nessuno è perfetto e nessuno compie nulla, ma per quello che ha fatto per la mariologia dogmatica e sistematica Rahner, con originalità e grande conoscenza della tradizione della Chiesa, difficilmente lo troviamo, Voi sapete, è stato anche lui docente universitario a Innsbruck, a Monaco di Baviera e poi a Münster, perito al Concilio Vaticano II del Cardinale König, ha avuto grande ruolo anche nella stesura di molti passaggi dei documenti del Vaticano II, compreso anche il capitolo 8 della Lumen Gentium, dedicato alla figura di Maria. È il teologo della cosiddetta teologia trascendentale o della svolta antropologica in teologia, dove con trascendentale è lui grande conoscitore, vedete, di Tommaso e di tutta la tradizione successiva che lui ha cercato di purificare e andare avanti dalla cosiddetta neoscolastica, dove lui crede fortissimamente che qualsiasi uomo è potenzialmente... non è che scopre l'acqua calda, perché già Tommaso con le categorie aristoteliche ce lo dice: l'uomo è potenzialmente aperto al mistero, aperto a Dio. E questa categoria lui la cerca di mediare con la modernità, con tutti i problemi categoriali che la modernità ci pone di fronte alla finitezza e altre cose. E quindi dialoga, vedete, con le contraddizioni e i paradossi della secolarizzazione, della non credenza, dell'ateismo, del marxismo. È un uomo estremamente concreto e dove alla fine la sua tesi, a volte capita molto male, è quella dove lui dice che ogni uomo, ogni donna, appunto per questa apertura, questa potenziale apertura a Dio, è potenzialmente ricettore della stessa grazia di Dio, che è donata a tutti gli uomini, indipendentemente dal fatto che siano battezzati. Non relativizza il discorso dell'evangelizzare, del battezzare, assolutamente no, ma guardate che questo è da qui, è stata coniata, non da lui, da altri, la famosa espressione dei cristiani anonimi, che sono coloro che forse senza conoscere esplicitamente Gesù Cristo, non lo sanno, ma vivono come se fossero cristiani, perché in loro agisce la grazia di Dio. Prendo questo passaggio non molto conosciuto, è una conferenza che io ho trovato di Rahner del 1954, fatta al clero della diocesi di Paderborn, dal titolo appunto, e le fonti le trovate alla fine, Maria e l'apostolato. Scrive Rahner, o meglio, parlava ai suoi preti. A volte Rahner è un po' duretto, duretto nel senso un po' polemico, ma di un polemico autentico, ecco, non sterile. Scrive Rahner: l'apostolato della Santa Vergine è l'apostolato della croce, del cuore trapassato dalla spada del dolore, del risultato demoralizzante, della partecipazione al doloroso destino del figlio. È l'apostolato della incomprensione dei disegni di Dio e del modo di operare dello stesso Signore a cui serviva. È l'apostolato della speranza contro ogni speranza, della fede prima di vedere la vittoria, del rischio non compensato in precedenza, della fedeltà che dona senza riserve. Beata te che hai creduto, le è stato detto. Poteva anche non riuscire facile il credere alla salvezza, che sarebbe venuta come redenzione da operarsi a mezzo di suo figlio. Ad ogni modo, non le riuscì certo più facile che a noi, viventi nell'ora presente, e quindi agevolati a credere come sempre valido il principio Cristo ieri, oggi e per tutta l'eternità. Il cristianesimo, per essere compreso a fondo, deve restare sempre un fatto quasi inverosimile, persino agli occhi del cristiano. Esso non cessa mai di essere un messaggio che desta scandalo nei giudei e sembra una pazzia ai pagani. È pur sempre la forza di Dio nella debolezza degli uomini, la Chiesa che par sempre sull'orlo del naufragio a cui, riconosciamolo onestamente, qui Rahner è birichino, almeno in apparenza essa stessa sembra dare il suo contributo. Come nella vita della Madonna ci saranno sempre assassini della genia di Erode, sacerdoti empi, un Pilato vigliacco, un Pietro rinnegato, un popolo che brama il pane invece della grazia. Impererà la congiura del silenzio e del disinteresse più freddo. Si troverà sempre qualche apostolo che si comporta in modo grossolano e compassionevole, qualche fedele un po' antiquato e retrogrado, specialmente certe pie pinzocchere e certe gentucola piagnona da non prendere molto sul serio. E tra parentesi almeno, la situazione in cui dovrà svolgersi l'attività apostolica per diffondere la fede sarà sempre questa, tale quale come i tempi della Vergine. Eppure, nell'istante stesso in cui tutto sembra irreparabilmente perduto, il sole della vittoria brilla nella sconfitta, la vita trionfa sulla morte. E tutto ciò avviene proprio nell'attimo in cui la spada mortale del dolore sta trapassando il cuore fedele, nel momento in cui il figlio morente sospira con labbro tremulo la preghiera dell'abbandono a Dio. Se uno legge bene tra le righe, anche qui vede l'esperienza della fede di Maria legata profondamente alla realtà delle cose, a un'umanità vera, concreta, e spesso quella che è la realtà della sofferenza. C'è in fondo, in filigrana, il tema anche della compassione di Maria. Ecco, ora una suora legge, chi vuole viene qui, e questa è un'autrice che penso nessuno di voi conosce, forse il padre Manno sì, che sa tutto, Basilea Schlink. Sapete chi è? È una suora protestante. Voi mi direte, una suora protestante? Protestanti che hanno le suore? Ebbene sì, al secolo si chiama Clara, è morta nel 2001, Clara Schlink, nata a Darmstadt, luterana. È un po', io ho guardato un po' la sua storia, un po' la nostra Chiara Lubich per noi cattolici. Durante la guerra, Seconda Guerra Mondiale, in Germania, sapete, fu drammatica. Proprio nel 1936, in pieno fermento dell'avanzata nazista, lei iniziò dei cenacoli di riflessione e lettura della Sacra Scrittura con molte giovani e giovani protestanti, e ebbero problemi a non finire, controlli, irruzione dei nazisti. Dopo la guerra, Clara, Basilea, nel 1947, decide di fondare la Ecumenische Marienschwesternschaft, che sarebbe questa comunità religiosa femminile di fede protestante, quindi delle religiose proprio che vivono in comunità, hanno chiaramente al centro quello che è il culto, il cammino di fede protestante, la Sacra Scrittura e il culto, ma con una profonda attenzione, diciamo, anche ecumenica, quindi recuperando quello che di più autentico fa parte del bagaglio comune di tutti i credenti in Gesù Cristo, quindi anche Maria, la figura di Maria. E nel 60 lei scrive questa piccola opera, La via della madre del Signore, nel 60, che poi in Italia ci è stata fatta conoscere in traduzione grazie anche al padre Raniero Cantalamessa. Prego.
Maria deve credere a un avvenimento mai accaduto, che Dio stesso, l'Eterno e il Santo, venga al mondo in lei, creatura umana, e questa una fede al di là di ogni comprensione. A Maria viene perciò chiesta una fede unica. Deve trovare solo in se stessa la forza di credere che si avveri in lei e a suo riguardo questo miracolo unico nella storia. Anzi, cosa più difficile ancora, deve impegnarsi su questo cammino con tutte le conseguenze che esso comporta. Ella deve veramente fare un salto nel buio, come nessun altro. Noi non possiamo immaginare che cosa le sia costata questa fede. Sara rise quando Dio disse che nella sua vecchiaia avrebbe generato un figlio, ma una fede ben più ardua è ora richiesta a Maria. È un cammino di fede che richiede un coraggio e un'energia fuori del comune. E Maria non può parlarne con nessuno. Non c'è chi possa darle un consiglio. Ella è sottratta ad ogni umana sfera di esperienza. Non le rimane che affidarsi a Dio, cui è legata in virtù della promessa. Sì, Dio deve essere generato da lei come uomo. Ella non può far altro che appoggiarsi a Lui e trovare nello Spirito Santo il suo rifugio e il suo consigliere. La fede inaudita richiesta a Maria in risposta all'annuncio dell'angelo può esprimersi solo in un impegno senza riserve. Soprattutto per Maria si avvera la parola: «Beati voi che ora piangete perché riderete». Un riso di gioia eterna, ecco la sua porzione di eredità. Una festa insieme con Gesù di regalità, di vittoria, di salvezza per Israele e per tutti i popoli della terra. Un inno di lode e di gloria a Dio che attraverso vie di profondo dolore porta a compimento tutte le sue promesse. Più grande è l'elezione e più profondo è il dolore. Per questo il cammino di Maria ha potuto compiersi soltanto nella pienezza della sofferenza. Maria è stata sommersa nel dolore, ma proprio per questo ella possiede anche la pienezza della gloria. In terra il suo grande dolore è stato che invece del promesso regno di Davide non ha avuto che vie di umiliazioni. Adesso lassù la sua grande gioia è che presso il trono di Dio Gesù viene onorato e adorato. Proprio a lei era stata fatta personalmente la promessa del dominio regale di Gesù in Israele. Può perciò lassù un'anima essere più piena di gioia di Maria, adorare più di lei Gesù, pensare con più gioia a quando il suo popolo lo accetterà come re e lo adorerà? Sì, soffrire con lui crea la gloria, come dice la Scrittura. Se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Maria sta adesso nella gloria regale, presso il trono del Figlio, poiché egli ci ha fatti re e sacerdoti del suo regno. Solo chi sa far silenzio dinanzi alla santità di Dio, chi davanti a un evento sacro arriva a togliersi le scarpe perché anche quel suolo è sacro, come Giosuè all'apparire del messaggero celeste, potrà intravedere qualcosa del mistero di Maria. Ma il razionalismo, diffondendosi, ha spazzato via dalle chiese evangeliche le feste di Maria e tutto ciò che le si riferisce, e ha fatto perdere il senso di ogni riferimento biblico a Maria, e di questa eredità soffriamo ancora oggi.
Grazie mille. Ora velocizziamo perché il tempo è un po' tiranno, quindi di questi autori non leggeremo tutto, vi lascio anche, avete i testi, solo quindi per completare il quadro ho proposto questo autore molto interessante per ricordare anche i nostri fratelli, diciamo, più diretti in Italia, che sono protestanti evangelici, che sono i valdesi, e con i quali c'è sempre stato un grande scambio, un grande dialogo, a volte anche più teso, ma forse prima. Adesso, voi sapete, c'è un rapporto anche profondo di amicizia, anche il Marianum nei confronti della facoltà valdese qui di Roma. Pensate a grandi nomi, Giovanni Migghe, Valdo Vinai, Renzo Bertalot, Paolo Ricca, ecco, sono, diciamo, questi uomini che si riconoscono, diciamo, nel grande filone della tradizione evangelica, e anch'essi hanno fatto questo cammino. Vedete, se la Basilea Schlink scrivesse oggi, credo che avrebbe un atteggiamento forse più tranquillo, diciamo, riconoscerebbe che anche il mondo protestante si è ripreso, tra virgolette, una buona parte della propria riflessione biblica sulla figura di Maria. Propongo, guardate, l'ultimo passo di quello che scrive Giorgio Turn, questo teologo valdese, se non erro è ancora vivente, lui è stato, pensato, uno degli alunni prediletti di Barth e di Oscar Kuhlmann, dove, con cui ha studiato in Svizzera. Nell'87 i valdesi fecero un convegno sulla figura di Maria e il mondo protestante, fu una delle prime tentativi forti di così riprendere un dialogo che, voi sapete, si era, ma che già il Vaticano II ha promosso, sicuramente, però è stato importante. E scrive Turn: Maria, ma dietro di lei migliaia di altre creature, giovani e adulte, donne e fanciulli, hanno varcato la soglia del regno e hanno imparato a magnificare il Signore, hanno appreso, come dirà Paolo ai Filippesi, a magnificare Cristo nel loro corpo mortale. Maria, singolare e sorprendente nella sua fede, non è altro che l'immagine di tutti i credenti che, accogliendo lo Spirito, si sono inoltrati nel cammino del Signore. Sta lì a ricordarci che ciò che è accaduto a lei accade a noi. Singolare, stupefacente, affascinante non è solo Maria. È la vita di ogni credente che, come lei, accetta di portare in sé il mistero dell'opera di Dio. In queste pagine molto belle, che vedete, possono essere tranquillamente condivise, scritte e comprese anche da un cattolico. Bene, gli ultimi due autori, con i quali appunto concludo, sono, pensate voi, un ebreo di fede, di nascita, morto, David Flusser, che ha scritto sulla figura di Maria. E un'ultima cosa appena uscita, anche se è datata, di uno dei più grandi teologi che ha molto a cuore il dialogo tra le religioni, Raymond Panikkar. Vi spiego brevemente su Flusser questo testo del 90. Flusser era un austriaco, ebreo austriaco, però di, se non sbaglio, genitori, non so se ungheresi, non austriaci, fuggito alla deportazione nazista, e per molti anni dopo lui ha insegnato a Gerusalemme alla facoltà ebraica di scienze neotestamentari. È stato alunno del grande studioso di filologia ebraica Gershom Scholem, e pensate voi, Flusser è stato uno dei primi autori ebrei a scrivere dei libri interessanti sulla figura di Gesù, dove il senso era quello che gli ebrei ci dicono: guardate che Gesù è anche nostro, non nostro nel senso di possesso, ma anche noi ebrei abbiamo qualcosa da dire su Gesù, ma in un senso anche positivo. C'è Shalom Ben Corin che ha scritto Nostro fratello Gesù, e nel 68 questo Flusser ha scritto in tedesco il suo famoso Jesus. Pensate che ha avuto più di 20 edizioni e per noi in Italia è pubblicato dalla Morcelliana di Brescia. In quest'altro testo guardate come scrive l'ebreo Flusser sulla figura di Maria. Spero di avere dimostrato che la croce di Gesù fa parte sia della cristologia sia del martirio degli ebrei. Maria addolorata ne riceve una nuova e per lo più inaspettata dimensione. Come accenneremo più oltre, la vera Maria è un simbolo sia della Chiesa, sia della comunità ebraica in cui è nata e di cui ha fatto parte. Anche parlando in senso puramente umano, Maria è una donna addolorata ebrea e non profana la sua memoria, anzi la nobilita, il fatto di considerarla anche molto concretamente come una madre ebrea angosciata e sofferente, fra le molte madri ebree che hanno provato gli stessi sentimenti e hanno ugualmente sofferto. Non si dovrebbe proprio impedire a un ebreo di condividere con l'immaginazione l'angoscia, certo motivata, della madre ebrea Maria, quando Gesù l'abbandonò per seguire il suo pericoloso destino. E chi non è profondamente commosso quando legge in Giovanni su Gesù in croce: Gesù, allora vedendo la madre, lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Maria, la madre di Gesù, non rimase dunque sola, visse con gli apostoli e con le donne, e secondo la tradizione ecclesiastica era presente anche al miracolo di Pentecoste. Questo è un destino elevato per una donna ebrea, ed è bene che il ricordo di questo destino sia conservato nella Sacra Scrittura del cristianesimo. Abbiamo tuttavia raggiunto un primo risultato. Sul piano della simbolica si potrebbe scoprire un collegamento tra Maria, la Chiesa e il popolo di Israele. E ciò aprirebbe nuovi orizzonti che potrebbero forse rivelarsi fecondi. Ma non è necessario salire alle altezze della simbolica per scoprire l'esemplarità ebraica di Maria. Come abbiamo visto, storicamente parlando, Maria è agli occhi di tutti l'anello di congiunzione sicuro tra Gesù e il popolo ebraico. Il Redentore della fede cristiana è stato generato da una donna ebrea di nome Maria. È stato crocifisso dai Romani come re dei Giudei. Spero che si comprenderà se dico che, umanamente parlando, Gesù fu uno degli innumerevoli ebrei che hanno imboccato la via del martirio. Oggi purtroppo questo si fa particolarmente evidente. Anche Maria rientra perciò fra le innumerevoli madri ebree che piangono i loro figli crudelmente uccisi. Anche oggi, anche qui, conosco personalmente di queste madri ebree, non solo quelle che hanno perduto i loro figli nel grande eccidio di massa in Europa, ma anche quelle che proprio qui, nella terra di Maria, piangono con dolore inestinguibile i loro figli maschi, che qui e ora hanno perduto la vita a causa dell'odio cieco contro gli ebrei. Penso che non sarebbe una così cattiva mariologia se non si dimenticassero del tutto anche le sorelle di Maria secondo la carne. L'aspetto ebraico della figura di Maria è delineato sia dalla sua discendenza ebrea, sia dal suo destino tipicamente ebreo. Tuttavia non dovremmo certo perdere di vista la validità umana universale di Maria. La fede cristiana la proclama beata fra le donne, e così essa dà gloria a tutte le donne, specialmente alle madri. Dai suoi dolori viene santificato il dolore umano. Se Maria è pensata in questo modo, questo sentimento oltrepassa tutte le barriere confessionali, allora la memoria della pura madre di Gesù può cancellare almeno in parte la contaminazione dell'uomo moderno. E insieme alle madri ebrei, non per par condicio, ma per realtà, metterei anche chiaramente tutte le madri palestinesi, anche per loro Maria può essere sostegno e figura simbolica. Ultimo brano, mi scuso per questo surplus di tempo, è Raimond Pannikar, teologo cattolico, notissimo, di madre spagnola, catalana, cattolica, e il padre è stato indiano, induista, plurilaureato, professore più volte negli Stati Uniti, è uno dei massimi esperti al mondo della tradizione religiosa orientale induista, è colui che ha tradotto, per esempio, in Italia tutti i libri dei Veda, quindi una conoscenza sterminata, ed è uno dei massimi esperti di studi interculturali. Da anni Pannikar vive a Tavertet, che è sopra sulle colline vicino a Barcellona, in Spagna, dove ha fondato un centro di studi chiamato Vivarium, dove, lui dice, con la prospettiva di culture e religioni insieme, bisogna affrontare molte situazioni drammatiche del mondo, della situazione d'oggi. Il testo è appena uscito, ma riprende che cosa? Un piccolo libro che è introvabile, che Pannikar scrisse 40 anni fa sulla Vergine Maria. Da questo testo prendo quest'ultima meditazione in cui riflette sulla figura della Vergine. Scrive Pannikar: la prima dimensione che una simile contemplazione di Maria ci scopre è quella che si potrebbe chiamare la dimensione umana della religione, della nostra fede e quindi della nostra vita. Maria non è l'assoluto, il Dio inaccessibile, invisibile, che nessuno ha visto, l'ineffabile creatore, quello che è infinitamente distante da noi e che l'uomo non potrà mai raggiungere nel mistero del suo abisso. Maria non è neppure il Cristo, che è mediatore, che è uomo e Dio, che è redentore e col quale possiamo avere certamente un contatto profondo, ma che non è un contatto meramente umano. La nostra relazione con Cristo è una relazione sui generis, teandrica, che non si può definire con i nostri termini di uso comune di contatto meramente umano. Maria è qualcosa di diverso. La prima dimensione della vita e la prima dimensione mariana della vita è quella umana. Maria è una creatura, è una semplice creatura associata a tutto, alla redenzione come all'amore. Fu essa la prima credente. E precisamente questa dimensione umana della religione che viene come simbolizzata, incarnata, direi, in Maria. Una religiosità che non sia umana, che non sia concreta, che non sia terrena, che si perda in un misticismo più o meno vago, che si dissolva in uno slancio più o meno disincarnato, che abbia magari capito il senso profondamente abissale, misterico di tutta la religione, ma che smarrisca il senso di naturalezza, di umanità e di concretezza, non è più e non può essere una religiosità concreta, umana, terrena e cioè piena. E qui, dove i pericoli diventano visibilissimi, il pericolo infatti di una religione troppo sentimentale o troppo debole esiste. Se si paragona la religiosità cristiana ispirata da questa dimensione mariana con la religiosità di alcune religioni cui manca a volte un po' questo elemento umano, allora si vedrà l'enorme differenza tra un cristianesimo incarnato, umano e che pecca tante volte per essere troppo incarnato e troppo umano, e una religiosità o una trascendenza pura di mistero affascinante, ma che sta al di là e che fa che gli uomini vivano sempre con la paura o con l'ossessione di un destino che li sovrasta. La religione appare allora una cosa che non può essere di ogni giorno, perché è troppo sublime, perché è assolutamente inaccessibile. Ha perso proprio questa sua prima dimensione di umanità e naturalezza. A tutta la più grande teologia, che verte sui grandi temi della redenzione, della creazione, dell'amore, della distribuzione delle grazie, della divinizzazione dell'uomo, è stata associata una povera contadina, in virtù del fiat, di un'annunciazione. Il mistero dell'annunciazione è proprio in questa dimensione umana, terribilmente umana, per cui la religiosità del cristianesimo rischia di sembrare a volte troppo banale. Ma un estremo non giustifica l'altro, e un abuso non si elimina con un abuso contrario. Chi ha un rapporto un poco personale con Maria, automaticamente, spontaneamente, acquista un senso di naturalezza, una dimensione di umanità per tutta la sua religione. Difficilmente chi abbia stabilito un contatto personale con Maria può avere una religione o una religiosità negativa, fatta di ascetismo inumano o dotato di una forza di volontà che sembra lo separi dagli altri uomini. Credo che questi autori ci abbiano aiutato a ribadire quello che diceva Luca di Maria: sì, beata veramente colei che ha creduto. E credo, non aggiungo altro, solo nel contesto del tema che voi avete scelto per questi sabati, il tema dell'amore di Dio, una fede, sì, che può essere in relazione alla ragione, tutte cose vere, ma una fede che non porta dopo concretamente all'amore di Dio e del prossimo, credo che sia una fede che non ci serve a nulla. La fede di Maria è grande perché ha avuto al suo centro di tutta la sua vita, lo abbiamo visto, Dio innanzitutto e chi le stava accanto, in particolare il suo figlio. Grazie.
Grazie a Padre Fabrizio per questa lezione che ci ha fatto spaziare non soltanto in ambito cattolico, ma anche nell'ambito al di là, se possiamo dire addirittura ebraico, per considerare la figura di Maria. Una figura sempre guardata come umana, come di fede, come di cammino di fede, anche se illuminata dal raggio della grazia e dello Spirito Santo che la guida passo passo, ma non con una luce che la precede, ma nelle oscurità della fede che lei deve quotidianamente superare e vivere come noi e più di noi. Grazie a Fabrizio di questa, non carellata, ma di questa panoramica piuttosto, che inquadra sempre meglio le nostre conoscenze e fa capire perciò che non soltanto dei frammenti, ma che la verità di Dio è non ancorata e non chiusa soltanto nel cattolicesimo, ma dilata, spazia, illumina il cammino di tanti nostri fratelli e sorelle che, pur forse teoricamente contrastando una istituzione come la Chiesa Cattolica, però vivono ancorati alla Scrittura o ancorati anche alla umanità semplice, vivono una strada di Dio che è strada di fede e si traduce in amore. Grazie di nuovo. Allora, per sabato prossimo la conclusione.